Vi saluto tutti nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Ho una domanda. Se tutti i fratelli parlano il francese, può darsi sia sufficiente per me condividere la parola di Dio con voi in lingua inglese e il fratello tradurrà in francese. Va bene per voi questa mattina? Grazie. Abbiamo ascoltato un meraviglioso discorso dal nostro caro fratello ed ho pensato che era sufficiente, che potevamo ritornarcene a casa. Se noi ascoltiamo attentamente ogni parola di Dio, c'è qualcosa di veramente prezioso in ogni frase e in ogni verso. È un privilegio per me essere qui oggi e vorrei esprimere la mia riconoscenza a tutti i fratelli dalle differenti città e dalle differenti nazioni. E vorrei che coloro che vengono da altre città si alzassero in piedi proprio ora. Abbiamo dei fratelli da altre città? Sì, sì. Dio vi benedica. Dio vi benedica in modo particolare. Certo, Dio vi benedica. Amen. Tutti i nostri fratelli, Dio vi benedica. È meraviglioso essere uno in Cristo. Noi abbiamo ricevuto numerose domande, ma non sono sicuro se queste domande sono di interesse generale. Noi le esamineremo, ma in modo veramente breve. Ci sono delle cose che dobbiamo dire che sono molto importanti. Vorrei leggere ancora due versi. Abbiamo letto in 2 Timoteo capitolo 2, versi 1 e 2. Ed io vorrei leggere pure il verso 15. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Ed anche in 2 Timoteo capitolo 4, verso 2. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Questo passo della scrittura ha un significato veramente speciale per me. Ci sono delle esperienze che facciamo con Dio che hanno un significato veramente speciale. Io guardo indietro al 1948, quando ho consacrato la mia vita al Signore, ricevendo Cristo come mio personale Salvatore. Io guardo indietro al 1949, quando ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Guardo indietro al 1955, quando il fratello Branham è venuto in Germania. Ed io ho passato un'intera settimana nelle sue riunioni, essendo un testimone oculare ed auricolare di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Io posso dire come l'Apostolo Pietro e come l'Apostolo Giovanni ciò che i miei occhi hanno visto e che le mie orecchie hanno udito della parola della vita. E l'apostolo Pietro poteva dire in 2 Pietro capitolo 1: noi eravamo con lui sul Monte Santo, abbiamo udito la voce che gli ha parlato. Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Poi venne il 1958, quando visitai il fratello Branham e partecipai pure alla grande riunione tenuta a Dallas, Texas, dove erano radunati tutti i grandi evangelisti. C'erano tutti i grandi evangelisti e il fratello Branham era l'oratore principale nei servizi della sera. Ed io ho osservato il primo giorno, il secondo, il terzo. Tutti gli altri predicavano nei servizi del mattino e del pomeriggio. Ed essi potevano predicare o potevano predicare. Talvolta la piattaforma era troppo piccola. Prendevano il microfono in mano e si spostavano qua e là. Ma io osservavo il ministero del fratello Branham. Lo conoscevo dal 1955. Tuttavia, adesso, nel 1958, avevo osservato tutti gli altri che predicavano e poi il fratello Branham nelle riunioni di sera. E dopo 3 giorni andai dal fratello Branham e gli dissi: voglio sapere la differenza fra il tuo ministero e il ministero degli altri fratelli. In realtà io dissi: io vedo la differenza fra il tuo ministero e quello degli altri fratelli. Ed allora il fratello Branham mi ha dato la spiegazione. E le ultime parole sono state queste: è il messaggio che il Signore mi ha dato che fa la differenza. E poi egli disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Nel mese di ottobre dello scorso anno, 2 dei nostri fratelli si trovavano a Jeffersonville. Hanno parlato con il fratello Sotman ed egli ha confermato la mia conversazione che ho avuto con il fratello Branham. L'ha confermato al fratello Thomas e al fratello Daniel. Non sono stati loro a chiederglielo, ma è stato lui a dirglielo. E poi ha confermato pure la mia conversazione con il fratello Branham del dicembre 1962. Non sono stati loro a chiederglielo, ma è stato lui a dirglielo di sua iniziativa. Ma quando si arriva a certe esperienze speciali, come il 2 aprile 1962 o come nel 1976, quando il Signore mi disse: annulla il tuo viaggio per l'India, è lo stesso volo che avevo prenotato da Bombay a Madras, l'aereo prese fuoco e tutti i 96 passeggeri sono deceduti. Il mio nome era sulla lista dei passeggeri, ma il Signore, nella sua grazia, mi fece sapere che dovevo annullare quel viaggio. Così ci sono numerose esperienze che il Signore nella sua grazia mi ha concesso. E una di queste esperienze è accaduta a Marsiglia, quando per la prima volta dei fratelli sono venuti da me chiedendomi in merito ai sette tuoni. Io non sapevo nulla in merito ai sette tuoni e ancora oggi non ne so nulla. Ma ero molto triste per non aver potuto rispondere a questa domanda, perché fino a quel giorno a tutte le domande avevo potuto dare una risposta dalla Bibbia, ma questa domanda non ero in grado di rispondere. Ero così triste. Dissi soltanto buonanotte fratelli e me ne andai nella mia camera d'albergo. Ed oggi ho lo stesso orologio. Funziona sempre. Non ha bisogno di batteria, funziona sempre. Ed erano le 5 meno 5 del mattino quando questa esperienza è terminata. E il Signore mi chiamò con una voce piena d'autorità. Mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Sapete, ho dovuto alzarmi velocemente. Ho aperto la mia Bibbia ed ho letto dal verso 1 al verso 5. E poi iniziai di nuovo dal verso 1. Dopo aver letto il verso 2 e 3, poggiai la Bibbia, perché là la scrittura dice: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Predica la parola, predica la parola. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si volgeranno alle favole. Noi non crediamo nessuna favola, ma crediamo la parola di Dio. Così in quel momento poggiai la Bibbia sul tavolo e alzai le mie mani così. Dissi: caro Signore, come certo che tu mi hai parlato, comandandomi di alzarmi e leggere 2 Timoteo capitolo 4, ciò che i sette tuoni hanno proferito non è scritto nella parola di Dio. E perciò nessuno dovrebbe predicare ciò che i sette tuoni hanno proferito. Essi predicheranno ciò che loro dicono, ma non ciò che la Bibbia dice. E perciò ci sono numerose direzioni che vengono chiamate sette tuoni. Ciò non è vero. Non c'è una dottrina dei sette tuoni nella Bibbia, ma le persone fraintendono. Io ho incontrato il fratello Branham giusto prima dell'apertura dei sette suggelle. Ero a casa sua. Ho visto ciò che è accaduto. Siccome egli aveva avuto una visione, quando la sua strada sarebbe stata allargata e i bulldozer sarebbero andati su e giù lungo la strada e il recinto del suo giardino sarebbe stato messo di lato, quello sarebbe stato il momento, secondo la visione, che egli avrebbe dovuto trasferirsi da Jeffersonville a Tucson. Io e Ewald Frank, nel dicembre 1962, ho visto i bulldozer andare su e giù lungo la via Ewing Line. Ho visto il recinto messo di lato, come il fratello Branham aveva visto in visione. E poi il fratello Branham mi disse che questa visione adesso si stava adempiendo ed egli si sarebbe trasferito nel gennaio 1963, secondo la visione, a Tucson, Arizona. Poi egli mi chiese di predicare al posto suo per gli uomini d'affari cristiani del pieno Vangelo a Los Angeles. E quella riunione fu organizzata da Demos Shakarian. Io non ero mai stato a Los Angeles, non avevo mai sentito parlare di Demos Shakarian, non avevo mai sentito parlare degli uomini cristiani d'affari del pieno Vangelo. Ma il fratello Branham mi chiese di andare e predicare al posto suo. Così questo è esattamente ciò che ho fatto. Dunque io ho conosciuto il fratello Branham personalmente, ma io conosco il Dio di William Branham. Io conosco colui che l'ha chiamato, che gli ha dato l'incarico divino. E miei cari fratelli, specialmente voi fratelli nel ministero, è così importante conoscere il Signore. È così importante conoscere la parola di Dio tramite rivelazione divina. E per essere sincero con voi, soltanto la sera scorsa, per la prima volta in vita mia, ho visto in Matteo 24 ciò che è scritto nel verso 44. Solitamente vado a leggere gli altri punti e conosco, a motivo dell'incarico, il verso 45 fino al verso 47. Ma soltanto ieri, quando è stato letto questo verso, ne sono venuto a conoscenza. E noi leggeremo questo verso ed anche gli altri due versetti fino al verso 47, per conoscere il collegamento scritturale, per essere pronti per la venuta del Signore. Leggiamo Matteo 24, versi 44 e 45. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà, affinché siate pronti. E questo ciò che il messaggio dell'ora deve fare. Un popolo preparato per il Signore. Un popolo che è pronto ad incontrare il Signore quando Egli verrà. Poi segue il verso 45. Qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? Sì, noi comprendiamo per la grazia di Dio che tutto ciò che Dio ha rivelato agli apostoli ciò che ha rivelato all'apostolo Paolo, egli l'ha condiviso con tutti gli altri ministri, con Timoteo, con Tito e con gli altri. Così è oggi. Il fratello Branham ha condiviso la parola con noi. Io condivido la parola di Dio con voi. E tutti gli altri fratelli condividono la parola di Dio con voi, col medesimo Spirito Santo, la stessa rivelazione, gli stessi insegnamenti. E perciò noi comprendiamo questa scrittura nel suo contesto. Ora passiamo alle domande, cari fratelli. Vorrei che comprendiate questo. Io non devo avere nulla a che fare con le chiese locali. Vengo semplicemente nella vostra città e poi proseguo nella città successiva. E sin dal principio non sono stato più di 2 giorni in una città. Non ho tenuto più di 2 o 3 riunioni in una città, perché sono stato incaricato di andare di città in città, e più città posso visitare, meglio è. Così, molte di queste domande riguardano le assemblee locali. Ma Dio ha piazzato voi per questo scopo, non me. Io vengo a visitarvi, a sostenervi, per mostrarvi che sono vostro fratello, ma sono semplicemente vostro fratello. Non sono il vostro Signore, non sono sopra di voi, sono con voi. Siamo tutti allo stesso livello. C'è un solo capo ed è Gesù Cristo. Ci sono dei fratelli che danno tanta gloria al fratello Branham. E ciò è totalmente sbagliato. Il fratello Branham era semplicemente un vaso, semplicemente un uomo che mostrava la via, come quando viaggiate in autostrada. Voi vedete i cartelli indicatori che vi mostrano la via. Voi non vi fermate al cartello indicatore, voi continuate a guidare, perché ciò vi mostra la direzione, affinché raggiungiate la destinazione. Nella stessa maniera, miei cari fratelli, diamo a Dio tutta la gloria nel nome di Gesù Cristo. Questa è la mia assoluta convinzione. Noi diamo tutta la gloria a Dio nel nome santo di Gesù. Così anche il fratello Branham non ha stabilito nessuna chiesa locale. Egli aveva la propria chiesa locale a Jeffersonville ed ha fatto persino la dichiarazione che tutti i messaggi che egli avrebbe predicato, che erano diretti alla chiesa del Dio vivente, egli li avrebbe predicati a Jeffersonville. E in tutte le altre città egli non poteva entrare nelle cose profonde della parola di Dio, perché c'erano differenti insegnamenti nelle differenti chiese. Ma nella sua chiesa locale venivano predicati tutti i più importanti sermoni, le 7 epoche della Chiesa, e persino prima dell'apertura dei 7 suggelli. E questo, fratelli miei, è importante che lo sappiate. come al fratello Branham era stato mostrato in visione che egli sarebbe stato in Arizona sul Monte Sunset. Quando egli vide scendere i sette angeli nella nuvola soprannaturale, quella non era la venuta del Signore. Lo stesso fratello Branham ha detto, quando ha preso la foto della nuvola, egli disse: voi vedete qui Gesù come giudice, avendo una parrucca bianca intorno al suo capo, non quale figlio dell'uomo, non quale sposo. Voi lo vedete come giudice. Sin dall'apertura dei suggelli, il giudizio è iniziato dalla casa di Dio. Le cose devono essere messe in modo corretto. Non deve rimanere alcun errore nella Chiesa di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il giudice. Egli è il Salvatore. Egli è tutto in tutti. Egli è il figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Egli è mediatore e avvocato. Egli è il primo e l'ultimo. Egli è Dio manifestato in carne. Emanuele, Dio con noi. Ma di molte cose egli ha dovuto prendersi cura. Così comprendiamo dalla parola di Dio che anche ogni cosa che Dio fa, noi dobbiamo comprenderla in modo esatto. Dobbiamo collocarla in modo corretto. Talvolta il fratello Branham parla del ministero dei due profeti ed egli parla di 3 anni e mezzo. E poi, specialmente nella predicazione Le 70 settimane di Daniele, egli parla dell'intero spazio di tempo tra il rapimento e l'inizio del millennio. E ha fatto ripetere a tutta la Chiesa, circa 350 persone l'hanno ripetuto, perché il fratello Branham chiese di ripeterlo. E voi potete ascoltarlo nel nastro registrato. Una settimana uguale a 7 anni. Tutte le 350 persone radunate nel tabernacolo hanno ripetuto insieme al fratello Branham: una settimana è uguale a 7 anni. Così noi dobbiamo comprendere cosa c'era spiritualmente davanti agli occhi del fratello Branham. Quando egli ha parlato dei 3 anni e mezzo, quando ha parlato dei 7 anni, voi dovete essere sotto la guida dello Spirito Santo e non prendere una citazione lì e una citazione là, ma prendere tutte le citazioni che egli ha fatto riguardo allo stesso soggetto. E poi, alla fine, avete un quadro completo e non vi fate alcun problema. Una delle domande che c'è qui è se vi deve essere soltanto una chiesa locale in ogni città. Nei giorni della Bibbia c'era soltanto una chiesa locale e la Sacra Scrittura dice nel libro degli Atti che loro si radunavano di casa in casa. E poi si radunavano anche nel portico di Salomone. E si radunavano pure nel Tempio. Ma erano di un solo cuore e di una sola anima. Un solo cuore e una sola anima. Che fossero radunati nel Tempio, o sul portico di Salomone, o nelle differenti case, non c'era separazione. Un solo cuore e una sola anima. Un solo cuore e una sola anima. Aspettando il ritorno di Cristo. Kinshasa non è soltanto una città, ma è come una provincia. Se dovessero esserci alcuni posti dove le persone si radunano, quello non è un problema. Il problema è quando un fratello viene con una certa rivelazione, dividendo il corpo di Cristo, portando confusione e iniziando la propria chiesa. Quella è la parte cattiva di ciò. Non se ci sono riunioni qua e là. Quello non è il problema. E permettetemi di dire questo. Tutti questi fratelli che sono qui oggi sono uno nella parola, uno nello spirito, anche se ci sono diverse chiese locali. Ma tutti sono uno e i credenti si radunano, ma non appena un fratello appare e dice io ho una speciale rivelazione, io inizierò il mio proprio gruppo, quello non è corretto, quello non è biblico, no! Noi dobbiamo obbedire alla parola di Dio. E in primo luogo tutti i predicatori devono essere nella parola di Dio. E poi anche i credenti saranno nella parola di Dio. Ma la triste situazione è questa. Alcuni seguono quel fratello, alcuni seguono quell'altro fratello, alcuni seguono questo fratello, ma la mia domanda è se voi seguite Cristo. L'Apostolo Paolo disse, seguite me come io seguo Cristo. Così questi fratelli seguono Cristo. Loro non seguono un fratello da New York, né un fratello da Los Angeles, né un fratello del Canada, né un fratello della Germania. E in primo luogo noi dobbiamo seguire Cristo. E poi le persone seguiranno Cristo con noi. Così, cari fratelli, il tempo è giunto, anche in merito a tutti i credenti. Non sostenete un fratello che non predica la parola di Dio. Se voi sostenete un fratello che insegna i sette tuoni, voi siete fuori dalla volontà di Dio, perché quel fratello è fuori della volontà di Dio. Io ricordo la mia visita anni fa a Johannesburg, dove un fratello che aveva conosciuto pure il fratello Branham mi invitò a prendere una tazza di tè. E in quella conversazione egli disse, fratello Frank, tu viaggi in tutto il mondo, ma non predichi il messaggio. Io ero un po' scioccato. Dissi, fratello, ho bisogno di una spiegazione al riguardo. Ed allora la sua risposta è stata, perché tu non predichi i sette tuoni, non predichi il messaggio, perché il messaggio sono i sette tuoni. Io ero così triste e dissi: caro fratello, per favore, fammi sapere cosa sono i sette tuoni. E gli disse: è una rivelazione. E io chiesi: per favore, fammi sapere cos'è questa rivelazione. E la sua risposta fu: è un mistero. Ed allora gli chiesi: fammi conoscere questo mistero. Alla fine cominciai a piangere e dissi: fratello, dobbiamo fermare questa conversazione. Tu sei sedotto. Ho lasciato la mia tazza di tè e chiesi al fratello di riportarmi all'aeroporto. Permettetemi di dire questo con la certezza assoluta della parola di Dio. Se qualcosa non è scritta nella parola di Dio, come posso investigarla? Se io leggo la scrittura, devo essere in grado di esaminarla. Come quando il fratello Branham dice che Dio ha fatto la promessa che prima che venga il grande giorno del Signore, egli avrebbe mandato un profeta. Allora io posso andare in Malachia capitolo 4, posso andare in Matteo capitolo 17, posso andare in Marco capitolo 9, posso andare da un posto all'altro e verificare la parola di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dove potete andare con la rivelazione dei sette tuoni? Siccome io vi amo con il vero amore di Dio, vi dico la verità. Quando il fratello Branham era sul monte Sunset, giusto prima che apparisse la nuvola soprannaturale, vi sono stati sette potenti rombi di tuono. Tutta la regione fu scossa. E dalla montagna le pietre sono rotolate giù. E le cime degli alberi furono recise. Quando abbiamo avuto la nostra riunione con il fratello Green a Tucson, dopo la dipartita del fratello Branham, egli ci ha portati in quel luogo, sul monte Sunset. Ci ha mostrato le rocce che erano rotolate giù. Ci ha mostrato gli alberi che erano stati recisi. Questi occhi l'hanno visto ed egli ha dato la testimonianza. E miei cari fratelli, il fratello Branham ha bussato sette volte sul pulpito, riferendosi ai sette rombi di tuono del 28 febbraio 1963, giusto in collegamento con l'apertura dei sette suggelli. Perché soltanto in quel momento, quando apparvero questi sette potenti rombi di tuono, il fratello Branham alzò lo sguardo e vide la nuvola soprannaturale. Ed egli fu preso realmente in quella nuvola. Ed egli vide i sette angeli nella forma di una piramide. E disse: gli altri sei non avevano così tanta importanza per me come il settimo. E fu il settimo in questa forma di piramide che parlò al fratello Branham, dicendogli che egli avrebbe dovuto ritornare a Jeffersonville per l'apertura dei sette suggelli. E così il fratello Branham fu ubbidiente a questo incarico divino. Ritornò a Jeffersonville e ha predicato sui sette suggelli dal 17 al 24 marzo 1963. Così quando il fratello Branham ha detto c'è la fede del rapimento nei sette tuoni, egli ha fatto numerose affermazioni e i fratelli non comprendono in quale diretto collegamento egli ha fatto queste dichiarazioni. Loro hanno i propri pensieri, hanno le loro interpretazioni e dicono il profeta ha detto, il profeta ha detto, ma non comprendono il diretto collegamento in cui il profeta stava parlando. Così per la grazia di Dio, questa non è la mia decisione, ma il Dio onnipotente sa come deve fare le cose. Siccome ho seguito il ministero del fratello Branham, prima dell'apertura dei sette suggelli e dopo l'apertura dei sette suggelli, e ho tradotto le sue predicazioni in lingua tedesca. Io conosco tutte le predicazioni di dentro e di fuori. Perciò posso dire tramite l'autorità divina della parola di Dio, se qualcosa non è scritta nella parola di Dio, lasciatela a Dio. Egli se ne prenderà cura. E dico pure nel nome del Signore, ogni ministero piazzato da Dio nel corpo di Cristo sarà per l'edificazione del corpo di Cristo. Non sarà per la divisione. Non sarà per creare confusione. Efesini capitolo 4, 1 Corinzi capitolo 12, 1 Corinzi capitolo 14, i differenti ministeri sono piazzati nel corpo di Cristo per il perfezionamento del corpo di Cristo, per il ministero del corpo di Cristo, nella finale opera di grazia di Dio sulla terra. Non sarà un profeta, non sarà un predicatore, sarà tutto il corpo di Cristo. Ogni membro del corpo di Cristo avrà parte nel movimento finale dello Spirito Santo. E voi tutti, cari fratelli, che predicate la parola di Dio, leggete specialmente Efesini capitolo 4, leggete tutti i versi, proseguite e leggete e scoprirete che sono per l'unità del corpo di Cristo, per portare al perfezionamento il corpo di Cristo, cosicché la scrittura possa essere adempiuta. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo messaggio, una sola rivelazione divina, la rivelazione di Gesù Cristo, non la rivelazione di un fratello, ma la rivelazione di Gesù Cristo. Questo è il primo capitolo e il primo verso dei 22 capitoli dell'Apocalisse. È il primo versetto del primo capitolo dell'Apocalisse. La rivelazione di Gesù Cristo. La parola greca significa svelamento. Se qualcosa è totalmente nascosta e voi non vedete nulla, e poi Apocalisse, svelamento, e poi voi potete vedere. Così, per la grazia di Dio, noi abbiamo ricevuto la più grande rivelazione. Miei cari fratelli, non c'è mai stato un tempo sulla faccia della terra in cui il soprannaturale ha avuto luogo come nel nostro tempo. Nei passati 2000 anni non c'è mai stato un simile ministero sulla terra. Così il nostro caro fratello William Branham era il profeta promesso, con la parola promessa per i figli della promessa, per informarci in merito a tutto il consiglio di Dio, ma non per allontanarci dalla parola verso i propri insegnamenti. E miei cari fratelli, permettetemi di enfatizzare questo. Se andate dai testimoni di Geova, loro hanno il loro profeta. Se andate in tutte le denominazioni, loro seguono il loro profeta. Se andate dagli avventisti del settimo giorno, essi seguono la loro profetessa. E quella profetessa afferma di essere Malachia capitolo 4. Voi potete andare da una denominazione all'altra. Alcuni seguono Joseph Smith, alcuni seguono Ellen White, alcuni seguono il signor Russell, altri seguono altri in altre denominazioni, alcuni seguono Martin Lutero, altri seguono Zwingli. Ma il tempo è giunto di comprendere che noi seguiamo Gesù Cristo. William Branham, il servitore di Dio, ci ha indicato Gesù Cristo. E perciò noi dobbiamo fare lo stesso. Se voi potete dire soltanto il profeta ha detto, e non potete dire la scrittura ha detto, la parola di Dio ha detto, allora dovete stare attenti. William Branham era un profeta, e la parola viene al profeta, ed egli ci riporta alla parola di Dio. Io voglio sapere da tutta questa assemblea, siete pronti a ritornare alla parola di Dio? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Non c'è alcun altro modo per farlo. Io non critico, ma lo ripeto. Alcuni seguono questo fratello. C'era un fratello a New York, il quale diceva che i sette tuoni sono le sette virtù. C'era un altro fratello da qualche altra parte, il quale diceva che sono sette grandi uomini che avrebbero percorso il mondo e sarebbero stati usati in modo speciale. Ma egli trovò soltanto un uomo, ed era lui stesso. Non ha trovato gli altri sei. Molti sulla terra lo hanno creduto, perché egli poteva riferirsi al fratello Branham. Aveva persino avuto un sogno al quale il fratello Branham si era riferito, e le persone lo rispettavano. Ed ora quest'uomo è morto. E cosa è accaduto con gli altri sei? Io vi dico nel nome del Signore, non credete ad alcun uomo, credete Dio, credete la parola di Dio. Non seguite un uomo, seguite Gesù Cristo e arriverete alla meta. Il nostro tempo è avanzato. La prima domanda è in Atti 15. In Atti capitolo 15, tutta la Chiesa, gli apostoli e gli anziani si radunarono. Perché l'apostolo Paolo e Sila erano venuti condividendo con loro ciò che Dio aveva fatto fra le nazioni. E la domanda era in merito alla circoncisione. E allora furono decise le quattro cose che devono essere osservate. Così è molto chiaro. Sta scritto in Atti capitolo 15: è piaciuto allo Spirito Santo e a noi di prescrivervi solo queste quattro cose. E la domanda successiva è in Atti capitolo 20, verso 7. Credo che qui sia già stata data la risposta. E poi c'è una domanda in merito a Levitico capitolo 18, verso 18, anche in collegamento con 2 Samuele capitolo 13, verso 12, e poi proseguendo in altri passi della scrittura. Ma io non posso rispondere più di quanto risponda la scrittura. Se non avete ancora ricevuto la risposta, dovete rileggerla. Dovete leggere di nuovo finché riceviate la risposta. La risposta deve essere là. Se non è in questo passo della scrittura, allora è in un altro passo della scrittura. E cos'è questa domanda in merito a Efesini capitolo 2, verso 7? Sì, cos'è questa domanda? Per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Sì, amen. Amen. Dio ci ha dato tutto. Tutto in Gesù Cristo, il nostro Signore. E deve essere semplicemente manifestato. Cari, cari fratelli, il momento arriverà in cui tutte le cose che Dio ha promesso diventeranno una realtà. Noi saremo tutti sorpresi delle cose che Dio farà. E poi c'è una domanda in merito a Galati capitolo 1. Non so precisamente cosa sia questa domanda, ma sono certo sì, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Sì, 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 e sono qui oggi. Sì, non soltanto allora, sono qui oggi. Perché tutti i fratelli che erano con Cristo erano anche con l'apostolo Paolo. Loro avevano riconosciuto la chiamata divina che egli aveva ricevuto. E tutti al tempo del fratello Branham non erano con gli altri evangelisti, ma erano con il fratello Branham. È assolutamente necessario prendere posizione per Dio e per il servitore di Dio, per riconoscere ciò che Dio fa nel nostro tempo. Nei giorni del nostro Signore, gli scribi potevano puntare indietro a ciò che Dio aveva fatto molti anni addietro. E qui C'è un'altra domanda. Il messaggio è il sangue di Gesù Cristo? Mio Dio nel cielo, come si può scrivere una simile frase? Il messaggio è il messaggio. E il sangue è il sangue. Ogni cosa al posto giusto. Secondo la lettera agli ebrei, il nostro Signore è entrato col suo sangue nel luogo santissimo. Il mattino del giorno della resurrezione, egli disse: non toccarmi, perché non sono ancora asceso al Padre mio e al Padre vostro. Ma la sera dello stesso giorno, egli era radunato con i suoi discepoli ed ebbe comunione con loro. Il sangue era stato posto sul seggio di grazia. Ci sono persino alcuni che dicono che dall'apertura dei suggelli non c'è più sangue sul seggio di grazia. Il sangue sarà sul seggio di grazia anche dopo il rapimento. Apocalisse capitolo 7. La moltitudine vestita di bianco che nessuno può contare, che deve attraversare il periodo della persecuzione. Loro hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Apocalisse capitolo 7. Dimenticate tutte le vostre specialità. Ritornate alla semplice predicazione della parola di Dio. Non causate alcuna divisione. Che possiate essere usati per l'edificazione del corpo di Cristo. Alcuni credono che il Signore sia già ritornato nel 1963 e il fratello Branham nel novembre 1965 si è rivolto a tutte le persone nelle differenti città che aspettavano la venuta del Signore. Io non lo so, ma certe persone non sono a posto con la testa. No, e non sono a posto con la parola, e non sono corretti nella fede, perché la Sacra Scrittura dice che quando egli verrà, io andrò. La Scrittura dice: due saranno in un letto, uno sarà preso, due saranno nel campo, uno sarà preso. Oggi tutti sono qui. Io ve l'ho detto prima, quando il fratello in Virginia, Stati Uniti, mi ha detto che loro tutti erano stati rapiti ed io ero rimasto indietro. Io dissi: fratello, tu sei qui ed io sono qui. Ma gli disse: è una rivelazione, il rapimento è una rivelazione. Io dissi: fratello, fermati, il rapimento è una realtà, è una realtà. Forse lo diremo questo pomeriggio. Ogni cosa con il nostro Signore è una realtà. Così ci sono altre domande qui. Anche Efesini capitolo 4, e la domanda è se tutti devono avere una chiamata a voce udibile. Non tutti, ma tutti i fratelli. Timoteo non aveva ricevuto una chiamata a voce udibile, e Tito non aveva ricevuto una chiamata a voce udibile, ma avevano un ministero, erano stati piazzati da Dio. Soltanto l'apostolo Paolo aveva ricevuto la chiamata a voce udibile, ma tutti gli altri fratelli avevano un ministero, e come Dio usava Paolo, così usava tutti gli altri ministeri. Poi c'è una domanda in merito a Matteo capitolo 18. Come piazzare quella scrittura anche in collegamento con gli altri passi della scrittura. Ma questo l'ho detto prima. Io non posso dire più di ciò che dice la scrittura. Se non avete ancora la risposta, dovete leggere ancora una volta. E dovete leggere anche gli altri passi della scrittura affinché otteniate la risposta. E sapete, la cosa buona è questa. Allora non potrete dire che il fratello Frank l'ha detto. No, voi avrete la risposta dalla parola di Dio. Quello è molto importante. Io non voglio che alcuno di voi si riferisca a me. E io lo intendo dire veramente. Lo intendo dire veramente. Talvolta dei fratelli mi chiamano e dicono alcune parole, e questi fratelli nei differenti paesi diranno: io ho parlato col fratello Frank e il fratello Frank ha detto, e adesso io ho terminato di parlare con chiunque. Non posso parlare con i singoli fratelli, io posso soltanto ubbidire al mandato di andare di città in città e condividere la parola di Dio. E quello che devo dire lo dico da qui, dal pulpito, non in conversazioni private. Così ci sono altre domande qui, ma lo dico ancora, come qui in 1 Corinzi capitolo 5, Galati capitolo 5 verso 12. Rileggetelo semplicemente, avrete la risposta. E di nuovo Matteo 18. E poi un'altra domanda in merito a Atti 9 verso 7, in paragone con Atti 22 verso 9. I due passi della scrittura parlano di ciò che Paolo ha sperimentato sulla via di Damasco. In realtà, in Atti capitolo 9, in Atti capitolo 22, in Atti capitolo 26, e la differenza è questa. Nel capitolo 9 è Luca che dà il resoconto. Non è Paolo. Luca dà il rapporto di ciò che accadde sulla via per Damasco. In Atti capitolo 22 e in Atti capitolo 26 l'apostolo Paolo dà la sua testimonianza. Ma se leggete attentamente i due resoconti, entrambi dicono la stessa cosa. In un resoconto è scritto: noi non abbiamo udito la voce. Gli altri che accompagnavano Paolo non udirono la voce. E nell'altro è scritto che avevano udito la voce. Ma ecco la differenza. La voce non ha parlato a coloro che accompagnavano Paolo, anche se l'avevano udita. Il Signore aveva parlato a Paolo, non a coloro che erano intorno. Così mettete insieme i due, i tre resoconti, e avrete la comprensione esatta. Come quando i tre apostoli erano sul monte. Hanno udito la voce. Ma Dio non parlava a loro tre. Egli disse: tu sei il mio figliolo. Oggi ti ho generato. Così anche là, con questa esperienza, anche se loro udirono, tuttavia il Signore aveva parlato a Paolo. Lasciate ciò al Signore e a Paolo. Preoccupatevi soltanto delle cose che riguardano noi. Poi qui c'è ancora una domanda, Isaia capitolo 28, nel verso 13. E lo dico ancora una volta, voi dovete leggere il Nuovo Testamento per avere la risposta alle domande dell'Antico Testamento. Ma lasciate che terminiamo dicendo questo. Per favore, cari fratelli, non vi concentrate su delle specialità. Non fate neppure di un soggetto la vostra specialità. Rimanete nell'equilibrio nella parola di Dio, nella predicazione, nell'insegnamento. Conservate sempre l'equilibrio nelle scritture. Ed ancora una cosa, cari fratelli, non parlate mai male di un altro fratello. Alcuni fratelli parlano male di un altro fratello per cercare di distruggere la sua influenza, per costruire la propria influenza. Mentre venivo a Libreville sull'aereo, ho ascoltato una predicazione del fratello Branham dal titolo Influenza. Influenza. Come velocemente possiamo perdere l'influenza? Se la fiducia verso un ministero viene distrutta. Il fratello Branham stesso ha fatto la dichiarazione: voi non avete bisogno di conficcare un coltello sulla schiena di un pastore. Basta che diciate qualcosa di male riguardo a lui per rovinare l'influenza che Dio gli ha dato. Per favore, se siete chiamati al ministero, predicate la parola di Dio. In tutta la mia vita io non ho mai attaccato un fratello. Posso dire qualcosa sulle false dottrine, ma non ho mai menzionato un fratello per nome. In tutte le mie lettere circolari non ho mai menzionato un fratello per nome. Persino quando guardiamo indietro agli ultimi anni, quante differenti cose sono state portate nel messaggio. Io amo i fratelli, ma se un fratello si alza e dice: io sono Isaia 42, perché qualcuno ha visto delle fiamme di fuoco uscire dai miei occhi. Allora devo dire che c'è soltanto uno i cui occhi sono fiamme di fuoco. Non William Branham né l'Apostolo Paolo. Loro erano uomini di Dio, ma soltanto Gesù Cristo, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro e i suoi occhi sono come fiamme di fuoco. E in aggiunta a questo, con Isaia 42 dovete andare in Matteo capitolo 12 e vedere come la scrittura è stata adempiuta in Gesù Cristo. Io vi chiedo con amore, è per la grazia di Dio. Come può un fratello applicare un passo della scrittura a se stesso? Un passo della scrittura dell'Antico Testamento in cui l'adempimento è mostrato nel Nuovo Testamento in Gesù Cristo stesso. Come può prendere quel passo della scrittura per se stesso? È al di là di ogni cosa che qualcuno possa comprendere. Ma il momento arriva che se qualcuno pensa di essere qualcuno, nel momento in cui pensate di essere qualcosa di molto speciale, che voi avete una speciale chiamata, che avete uno speciale ministero, qualcosa si alza su, il naso si alza all'insù, e poi. Rimanete umili, siate soddisfatti con il ministero che Dio vi ha dato. E per menzionare per ultimo Matteo capitolo 25, quando il fratello Branham, anche nell'ultima predicazione che ho ascoltato, egli si riferisce a Zaccaria capitolo 14. Ci sarà luce sul far della sera. Ed egli ha predicato un intero sermone, il messaggio del tempo della sera, paragonando le profezie dell'Antico Testamento con il Nuovo Testamento. Come ha fatto il fratello Branham con i sette tuoni che apparvero il 28 febbraio 1963. Con Apocalisse capitolo 10, perché quello è l'unico posto nella Bibbia in cui si parla dei sette tuoni. Ma poi, se prestate veramente attenzione, il fratello Branham usa la parola al plurale: i misteri saranno rivelati. Ma la Bibbia parla al singolare.
Mais la Bible en parle au singulier.
E non soltanto al singolare, riguardo al mistero.
En rapport avec le mistero.
Ma allora il mistero di Dio sarà rivelato.
Il est écrit, le mistero de Dio sarà rivelé.
Non i 40 misteri di cui il Signore ha parlato riguardo al regno di Dio. Viene riferito che ci sono 40 parabole in cui il Signore ha parlato del regno di Dio. Il Signore diceva ogni cosa in parabole. E la realtà della cosa è nascosta nelle parabole. Alle persone egli parlava in parabole, ma ai discepoli parlava in modo molto chiaro. A voi è dato di conoscere i misteri. E siccome il fratello Branham era il settimo messaggero della settima epoca della Chiesa, il settimo angelo della Chiesa di Laodicea, in cui tutte le cose devono essere restaurate, dove tutti i misteri del piano di salvezza, dalla Genesi fino all'Apocalisse, sono stati rivelati nel nostro tempo. Fratelli, è il tempo più grandioso della storia dell'umanità. Persino quando si arriva al giardino dell'Eden, il fratello Branham ha detto: l'angelo del Signore è venuto nella mia stanza e mi ha detto ciò che è accaduto intorno a mezzogiorno con il serpente ed Eva. E lo stesso giorno, prima della sera, tra Adamo ed Eva. E gli disse: l'angelo del Signore stava nella mia stanza. Egli mi ha detto ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden. Io lo credo con tutto il mio cuore che William Branham era un uomo mandato da Dio, che William Branham era il messaggero dell'ora. Egli aveva il diritto di usare Apocalisse capitolo 10, perché egli era l'ultimo messaggero dell'epoca della Chiesa per mezzo del quale sono stati rivelati tutti i misteri della parola di Dio. Tuttavia Apocalisse 10 rimane così com'è, perché è una scrittura profetica ed avrà luogo nel modo in cui è scritto. Così, miei cari fratelli, rimanete nella parola di Dio, rimanete nella volontà di Dio. Non seguite alcun insegnamento che non si trova nella scrittura. Siate certi che Dio onora la sua parola. Siate nella parola di Dio e nella volontà di Dio. E a voi tutti, cari fratelli, che prendete parte a questo ministero in tutto il mondo, in questa città, in questa nazione, e ci sono dei fratelli nella vostra città, nel vostro paese, in altri paesi, che condividono la parola di Dio, ma rimanendo sempre nella scrittura. Io ho fatto prima il paragone. In tutte le denominazioni, le persone seguono il fondatore, sia che sia stato un riformatore, che sia una profetessa o qualsiasi cosa sia. Loro tutti tornano indietro e seguono questo e quello. William Branham non è venuto per iniziare una nuova religione. William Branham è stato mandato dal Dio Onnipotente per riportarci agli insegnamenti originali della parola di Dio. E così noi comprendiamo che non predichiamo William Branham, non predichiamo Paolo, noi predichiamo Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma abbiamo lo stesso intendimento per mezzo dello stesso Spirito Santo che aveva questo fratello. Io, Ewald Frank, per la grazia di Dio, non ho alcun problema con ciò che ha detto il fratello Branham, perché lo posso riportare nella scrittura e piazzarlo esattamente laddove appartiene. Portate ogni cosa indietro alla parola. Aprite la scrittura e predicate dalla parola di Dio. Tutte le predicazioni del fratello Branham, tutti i credenti li possono ascoltare e leggere. Sì, non avete bisogno che qualcuno vi predichi di nuovo un sermone. No, no, sono già stati predicati. Ognuno li può leggere. E infine, permettetemi di fare questa dichiarazione. Dopo 14 anni dalla dipartita del fratello Branham, dal 1966 al 1979 non c'erano strani insegnamenti. Non c'erano dei fratelli che viaggiavano da una nazione all'altra. E c'era unità nel corpo di Cristo. Ma poi è venuto il tempo in cui dei fratelli hanno preso delle citazioni fuori dal contesto. Ci sono dei libri pieni di citazioni del fratello
Branham,
ma queste citazioni vengono prese fuori dal contesto e vengono collocate secondo ciò che un fratello ha compreso. Voi dovete lasciare ogni passo della scrittura nel contesto in cui è scritto e dovete lasciare ogni dichiarazione che il fratello Branham ha fatto dove e quando l'ha fatta. Ed allora non c'è alcuna confusione. Spero che abbiate compreso, perché ho una responsabilità e voglio vedere la sposa di Cristo essere pronta, perché ho fatto un voto al Signore subito dopo la dipartita del fratello Branham. Ho saputo che il mio tempo era giunto e ho fatto questo voto con Dio con molte lacrime. Dissi: caro Signore, io ti servirò tutti i giorni della mia vita. Custodiscimi nella tua volontà. Custodiscimi nella tua parola. E sii con me in tale maniera che tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalla mia bocca, che possano credere te e che io possa vederli di nuovo nella gloria. Dio vi benedica. Io sono certo che vi vedrò nella gloria. Voi non seguite un uomo. Voi seguite Gesù Cristo. Ed egli manifesterà la sua potenza di risurrezione. Vi chiedo infine e di nuovo, quanti credono che il ritorno di Cristo è molto, molto vicino? Dio vi benedica. Alziamoci in piedi. Quanti credono il messaggio originale dell'ora? Dite amen. Quanti da ora in poi non crederanno alcuna interpretazione? Amen. Ancora più forte. Sì, amen. Amen. Quanti desiderano essere pronti, come abbiamo letto in Matteo 24, verso 44? Affinché siamo pronti. Sapete cosa il fratello Branham ha detto nella predicazione? Il rapimento. Il messaggio viene prima. La vera parola della vita. Il pane, il cibo per la sposa. Così noi comprendiamo le due cose principali. Uno è il messaggio di condividere il cibo spirituale col popolo di Dio tramite il messaggio dell'ora. E come ho cercato di dire prima, quando il fratello Branham si riferisce a Zaccaria 14, che ci sarebbe stata luce sul far della sera, noi diciamo amen. E quando la Sacra Scrittura parla del grido di mezzanotte, noi diciamo amen. Ma noi non diciamo che il tempo della sera era fino a quel tempo e che il grido di mezzanotte è da allora e che il grido del gallo è da quel tempo No, non abbiamo alcun gallo qui. No, no, niente affatto. Questo lo lasciamo a Dio, perché si riferisce direttamente alla venuta del Signore. Ed è per questo che noi diciamo ciò che è scritto. Per alcuni sarà durante il giorno, per alcuni sarà durante la notte, per alcuni sarà di mattina, per alcuni sarà di sera, qualunque cosa possa essere, in qualsiasi luogo geografico, non ha alcuna importanza. C'è una sola domanda. Siamo noi pronti? Siamo noi pronti? Così, per favore, comprendete dalla parola di Dio. Non dobbiamo suddividere il tempo. Tutto si adempie adesso. Anche quando il fratello Branham ha predicato, si è riferito a Zaccaria 14. Si è riferito a Matteo 24. Si è riferito a Luca 17. Si è riferito a tutti i passi della Scrittura. E molti anni dopo, noi ci riferiamo alle medesime Scritture. E siamo ora alla fine del tempo della fine. Cari fratelli, ministri del Signore Dio, predicate soltanto ciò che potete predicare dalla parola di Dio. Non vendete il vostro diritto di primogenitura per i dollari americani. Nel 1960, il grande e famoso evangelista T.L. Osborne è venuto in Germania. Avevo organizzato le sue riunioni in differenti città ed egli venne a me con la sua grande macchina e ha cercato di convincermi che io dovevo diventare il suo rappresentante e che sarei stato il suo responsabile per le sue riunioni in Europa. E sapete cosa accadde? Non una voce udibile, ma ha parlato nel mio cuore. Nel 1960, non vendere il tuo diritto di primogenitura per dei dollari americani. Non vendere il tuo diritto di primogenitura. Queste parole erano nel mio cuore e sono rimaste con me da quel giorno. Ed io vi consiglio, rimanete semplicemente con il Signore e Dio sarà con voi. E tutte le divisioni cesseranno. E tutti i fratelli che sono sotto diverse influenze, che possano umiliarsi e sottomettersi a Dio e alla sua parola, affinché tutte le divisioni possano cessare e il Signore possa avere la sua via in questa città, in questo paese e in tutto il continente, per il suo onore e la sua gloria. Possa la benedizione del Dio Onnipotente riposare su tutti voi, nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Se lo avete ricevuto, dite amen. 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 Potete sedervi. Ringrazio i fratelli per l'invito. Ringrazio tutti i fratelli che sono venuti da differenti città, da differenti nazioni. Possa Dio benedirvi. Che possiate ritornare con un nuovo incoraggiamento per servire il Signore, per servire il corpo di Cristo, per condividere il pane vivente della vita. E Dio sarà con voi. Pregate per me ed io pregherò per voi. Vorrei prendere delle foto delle due sezioni e le porterò con me. Dio vi benedica a tutti. Grazie. Grazie per la traduzione. Dio ti benedica. Signore Dio, sull'autorità della Tua santa parola, tutti i fratelli nel ministero che sono radunati qui adesso sono ordinati da Te al ministero. Loro credono Te e credono la Tua parola. Che lo stesso Spirito Santo rimanga su di loro, che era su tutti i profeti, sul nostro Signore e su tutta la Chiesa del Nuovo Testamento. Lo stesso Spirito Santo che riposava sul fratello Branham. Possano loro tutti essere condotti dallo Spirito Santo in tutta la verità. Benedici la loro vita naturale. Benedici la loro vita spirituale. Benedici il loro ministero. Benedici il loro ministero. Noi li consacriamo a te. Per la grazia di Dio. Prendete coraggio. Servite il Signore ed Egli sarà con voi ogni giorno, come Egli ha promesso. Io sarò con voi, io sarò con voi. Prendetelo personalmente, io sarò con voi. Chiunque possiate essere, possa la benedizione del Dio Onnipotente riposare su tutti i servitori di Cristo, sopra tutta l'assemblea. Noi reclamiamo la vittoria di Dio nel nome di Gesù, per tutto il corpo di Cristo, per la sposa di Gesù Cristo. Ti ringraziamo per questo giorno. Tu hai fatto questo giorno. E noi possiamo rallegrarci e gioire in esso. Signore Dio, ti ringrazio ancora una volta. Questa potrebbe essere per me l'ultima volta qui. Io non lo so. Tu lo sai. Io vorrei ritornare, ma preferirei che tu ritornassi prima che io possa ritornare. Possa la benedizione di Dio riposare su tutti voi e che tutta la sposa sia preparata, che siamo tutti pronti per il ritorno di Cristo. Dio vi benedica nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Amen.
Thank you.